Caro Max, ciao!
Caro Nick, ciao!
È tanto tempo che nel prologo di questo podcast non parliamo, che so, del tuo oroscopo?
No!
Dell'hockey su ghiaccio?
Ma no!
Dell'American football?
Ma neanche morto!
Ma c'è stato anche il draft dell'NFL?
Ma niente!
Non so, un articolo di Internazionale?
No!
Una foto di National Geographic?
No!
Una sciatrice?
No!
Non so, una barzelletta?
No!
Abbiamo mai raccontato una barzelletta in questo podcast?
Sì, ma no!
Vabbè, allora, ascoltando il brano scelto dal nostro
no.
ospite... No! No, lo vuoi fare tu?
No!
Vabbè, signor no, dai. Ascoltando il brano scelto dal nostro ospite, la cura del maestro Franco Battiato, diamo il via alla 14ª puntata della 4ª stagione di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo,
che presenta la cura del no.
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.
Signore e signori, è con noi Simone Grillo. Benvenuto, Simone.
Grazie, buongiorno a voi.
Benvenuto e
grazie per aver accettato
il nostro invito. Esatto. C'è già un'aria di nazionale con lui qua,
sì,
quindi mi entusiasma.
Ti senti già meglio?
Che miseria, sai, sono più sicuro, più tranquillo, mentre che mi prenda il colpo della strega.
Il famoso effetto placebo sulle tue articolazioni,
esatto,
giunture stanche, Max.
Allora, tutto bene?
Tutto bene.
Sono contento di vederti. Vabbè, Simone è un fisioterapista, per quei pochi, quelle poche decine di persone che non ti conoscono. Dopo aver salvato miliardi di vite umane, aver gestito centinaia di giocatrici, sei socio e fondatore di Equilibrio, o Equilibrio come l'hanno trasformato,
esatto,
che è un centro di attività motorie e un laboratorio posturale e di fisioterapia a Milano. Tra l'altro tu sei nativo di Roma, ma hai vissuto a Terni, giusto?
Sì, sono cresciuto a Terni fino ai 30 anni.
Poi
cosa ci ha portato qui? L'amore mi ha portato qui, è cambiata la vita, diciamo, dal
Vabbè.
Punto di vista.
Ringrazio da parte mia. E quindi, diciamo, siete un punto di riferimento appunto per la fisioterapia ed il benessere nel territorio veneziano. Collabori con la Federazione Italiana Pallacanestro e ho dato un'occhiata al vostro sito, quindi ho visto tutto quello che fate. Già volevo prenotarmi un paio di tecker, poi ne discutiamo.
E che non siamo social, come avrei potuto notare l'impatto social è molto scarso.
Vabbè, però l'importante è che salviate le vite umane. Allora, rompiamo il ghiaccio, visto che sei un fisioterapista, direi che è una cosa, anche se devo dire che non usiamo praticamente quasi più quello istantaneo, ma usiamo ghiaccio, quindi macchina del ghiaccio in palazzetto, gli alberghi che si mettono le mani nei capelli perché gli svuoti la macchina del ghiaccio.
E non per bere
esatto. Ti posso dire che comunque con la nazionale cinese era peggio, cioè avevano un box enorme, assolutamente enorme. Allora, volevo iniziare con una domanda che sicuramente non ti hanno mai fatto nella vita, ma sei più il tuo ruolo è più da fisioterapista o da confessore? Perché il lettino del fisio è l'unico posto probabilmente dove l'atleta abbassa un attimo le difese.
Dai, diciamo che è vero, siamo fisioterapisti, siamo confessori, siamo entrambi le cose. Chiaramente devi prendere la fiducia da parte del ragazzo o della ragazza per poi avere qualche spunto in più di riflessione, di confidenza per avere, cioè per la confessione che ti fanno, per la voglia di buttare fuori quello che spesso non riescono a dire o a esprimere con allenatori o con vice, diciamo, con chi si occupa dell'aspetto tecnico.
Quelli che decidono i minutaggi in campo, di fatto, con quelli ci si apre di meno.
Quindi ogni tanto hai anche un ruolo diplomatico di, come dire, per portare alcune evidenze o alcune...
E diciamo devi essere sei tra l'incudine e il martello, perché non puoi esagerare una parte, devi essere pagato dall'altra, perciò cerchi di una volta da una parte, una volta dall'altra, per cercare di mediare, di fare il meglio che puoi.
Certo. Una curiosità, perché uno degli argomenti che mi piacciono è l'evoluzione del gioco, dello sport in genere, chiaramente della pallacanestro mi interessa di più perché è sta malattia, sto virus che abbiamo preso. Il basket di oggi è sempre più rapido e fisico. Quali sono le patologie o i traumi che hai visto aumentare rispetto ad esempio 10 anni fa, 15 anni fa?
Ma le patologie che riscontro di più sono sicuramente più infiammazioni tendine, nel senso dal punto di vista sia di caviglia che di ginocchia ce ne sono molto di più. Patologie poi extra tendine come il logo de Slatter, che è purtroppo una patologia di accrescimento, perciò quella abbiamo meno armi per da gestire. Anche qui c'è sempre un grande conflitto: si ferma il giocatore, non si ferma il giocatore, rischia o non rischia, cioè, siamo sempre
perché poi noi alleniamo per lo più maschile, ma sia nel maschile che nel femminile, è quella fascia d'età delle scuole medie nella quale si comincia ad avere quel dolorino sotto la rotula, che poi diventano degli spilli, che poi diventa un cutter, che poi diventa un'ascia,
che poi diventa un trauma quando si deve alzare la mattina.
Sono stato dal medico di base è inabile alla vita, secondo il medico di base. Che forse è un po' eccessivo.
Ogni tanto trovi prescrizioni ortopediche e ti dicono fermo 4 mesi. Bravi a avere la sfera di cristallo per sapere quanto poi quel periodo di accrescimento è lungo.
Sì, perché poi sono infiammazioni anche un po' a onde, ondate, no?
Esatto, fino a che diciamo la cartilagine non si costruisce, non si ossifica del tutto, però come facciamo a sapere i tempi? Non c'è
la sfera di cristallo.
E chiaramente poi le infiammazioni arrivano per eccesso di gioco, per posture non sempre corrette, sia in campo che fuori.
E per le infiammazioni, Simone, ma sui traumi che citavi tu, Max, soprattutto caviglia e ginocchia nel nostro sport.
Sì, tendenzialmente sì. Com'è? Quando sono piccoli maggiormente caviglia, poi purtroppo crescendo arrivano anche le ginocchia.
Nonostante ci sia un miglioramento da un punto di vista della nutrizione, della preparazione fisica, della forse anche fase di sensibilizzazione delle atlete e degli atleti a prendersi cura del proprio corpo, forse non c'è un miglioramento sempre delle superfici sulle quali giocano le atlete e gli atleti, però purtroppo il trauma quando aumenta la fisicità è dietro l'angolo, no?
Sì, sicuramente sì, c'è anche l'aspetto sicuramente coordinativo che adesso una volta giocavamo, sembra retorica dirlo, ma una volta giocavamo fuori da mattina alla sera, oggi il ragazzo gioca un'ora e mezza di allenamento, poi è finita la loro attività.
Perciò si segue proprio come esplorazione motoria e poi capacità coordinativa.
Cambia completamente quell'aspetto.
E quindi anche la percezione del proprio corpo, dello spazio, che a volte può provocare appunto la perdita di equilibrio. E quindi
difficoltà nella gestione del corpo.
Ma potremmo anche valutare che la tipologia dei campi, cioè ad esempio un campo in linoleum può essere più favorire di più le infiammazioni, ad esempio, che non un campo in legno, tanto per...
Ma sai, anche lì dipende molto da quante volte mi ci alleno, che tipo di ragazzi ho, in un complesso va gestito tutto, perché al bambino di medie, che è alto 1,60, quello che è alto 1,60 ma fa 90 kg, chiaramente
mette sotto stress le sue articolazioni.
Le strutture sono diverse. Chiaramente l'elasticità del parquet è migliore. Nel senso
c'è stato uno studio in uno degli sport che sai che seguo, che è il football americano, sull'incidenza del fondo sintetico e dell'erba vera su un determinato tipologia di infortuni. Lì diciamo che un infortunio lieve è quando ti parte il crociato, il cosiddetto ACL da quelle parti, però non sono riusciti ancora a trovare una netta correlazione che il fondo incida così tanto. soprattutto se ti arriva uno di 130 kg lateralmente al ginocchio, forse incide di più che l'erba sintetica. O...
No, sicuramente io per esempio come esperienza ho avuto nella preistoria, negli anni... tra il
quando 20... Max era già tutto comunque esatto.
Sì, esatto.
Tra il 2004 e il 2009 lavorando con il calcio, l'incidenza nei campi sintetici di fastidi e infortuni soprattutto agli adduttori era maggiore.
Sì. Quindi ci sono queste
era base della preparazione, era quella, il livello di gioco era anche mediamente alto perché era il settore giovanile della Ternana, perciò non parliamo
arancio verdi
no rosso verde
rosso verde grande
momento di crisi poi adesso.
Vabbè, sono vicissitudini societarie. Sei tifoso della Ternana?
Per forza.
Che domanda.
Ma quindi, cioè, avendo appunto fatto esperienza anche con altri sport, io notavo ad esempio che ne so, pubalgie nel basket molto poche, nel calcio molto molto di più. Quindi ci sono anche differenti patologie o differenti traumi in base alla tipologia di attività sportiva che svolgi?
Ma sicuramente sì, perché chiaramente il gesto tecnico del basket non è quello del calcio. Nel calcio siamo per calciare le gambe, si riscontrano anche fastidi a livello di inserzione tendinea in alto, che nel basket a livello di inserzione del retto femorale è difficile trovare. Esistono dei staccamenti della cresta iliaca che nei calciatori spesso avvengono, oppure nello sport atletica dove faccio un tirone, chiamiamolo così, in maniera grezza, troppo rapido e intenso, e questo nel basket non avviene. Chiaramente ogni sport ha la sua, nella pallavolo chiaramente abbiamo le spalle, tennis, le spalle.
E quindi Max, come un po' nella preparazione fisica esistono quelle cose un po' generiche o generali e poi si va molto nello specifico, chiaramente, e la fisioterapia è diventata molto dettagliata a questo livello, poi più sale il livello, no Max, più bisogna essere preparati sullo specifico dell'atleta che si è definito.
A conferma che lo sport fa male.
Esatto.
No, sicuramente è una cosa che si è evoluta moltissimo, che anche nelle più piccole società, diciamo, il preparatore comunque viene e comincia a dare una cultura dal punto di vista posturale all'atleta.
Sì, già dalla prima stagione di Pick and Pod, quando abbiamo avuto preparatori fisici o preparatrici, insomma, fisioterapisti, dicevano questo è un podcast che supporta i preparatori per sensibilizzare le società, i dirigenti, all'importanza di avere figure professionali competenti che poi sono essenziali per la crescita nel caso di settore giovanile e invece poi il mantenimento o la prestazione nel caso di adulti.
Allora, guarda, io qui vado contro la mia figura, però a livello giovanile... Ne abbiamo parlato ad Abano, secondo me il preparatore dovrebbe essere con l'allenatore una figura in campo
sempre.
Certo. Perché poi un genitore difficilmente porta il bambino in palestra per migliorare l'aspetto posturale, mentre se si fa male dal terapista o dal medico viene e paga tranquillamente la sua seduta, c'è questa differenza di seguità, sì. Perciò secondo me appunto il preparatore dovrebbe essere una figura proprio di riferimento in campo per...
E magari in questo momento io preferirei un preparatore col settore giovanile, dove ovviamente oltre al normale c'è anche le problematiche legate quindi alla crescita, alle varie spinte di crescita, ai paramorfismi, a tutte quelle cose belle che sono legate alla crescita dei ragazzi. Quindi parlando ovviamente di infortuni, è inevitabile che l'argomento successivo si vada a prevenzione e recupero.
Sì.
Quali dei due settori ritieni che nello sport abbia maggiori possibilità di innovazione e di crescita?
Allora, un pochino su tutte e due le cose, nel senso che sicuramente la prevenzione si cerca sempre con esercizi diversi di dare stimoli coordinativi, quelli che diciamo prima abbiamo perso giocando per strada, cercare appunto il massimo coinvolgimento di tutto il corpo per riuscire ad avere al massimo la capacità corporea di gestirci nei vari spazi e nei vari movimenti. Il recupero anche qui cambia, perché cambiando ogni volta negli anni si è evoluto tantissimo dal punto di vista diciamo post-operatorio o, non, o soprattutto operatorio, il ginocchio che una volta era lunghissima, eterna.
Sì, sì, i protocolli sono cambiati, se vogliamo usare questo termine,
tantissimo. Dal punto di vista oggi non, il tutore si tende a non portare più il ginocchio e nel flesso il giorno dopo, perciò con il recupero è sempre più accelerato, chiaramente i tempi fisiologici dobbiamo rispettarli, però a livello di recupero si migliora anche quell'aspetto e diciamo le, l'aspetto di rigidità che si aveva prima viene molto meno,
cioè, rispetto sì, maggiore flessibilità,
flessibilità sì. Del...
Ma sulla prevenzione e recupero che hai citato tu, cioè, Max, l'atleta in generale, magari parliamo più di giovani in questo caso, forse perché l'atleta poi adulto dovrebbe sviluppare una consapevolezza, si spera, poi dipende sempre un po' anche il livello, inteso non per forza di categoria, il livello di ciascuno di autoanalisi e di consapevolezza di quanto è importante, però sul recupero uno si fa male, è un po' come dire, è un sentiero a senso unico, lì deve andare, se no non recupera. La prevenzione non è un sentiero a senso unico, perché è un po' una scelta anche consapevole e volontaria che l'atleta deve fare, ovviamente con le figure competenti che lo affiancano, certo, però lì
lo indirizzi non è...
ci si affida un po' a quella che viene chiamata l'autoesigenza. Tu hai trovato un terreno abbastanza fertile su questo discorso della prevenzione, quindi con le atlete e gli atleti,
ma diciamo
sensibilizzandoli
sicuramente, sai,
di questo.
Quando tu proponi qualcosa di nuovo che nel club magari non riescono ad avere,
certo,
perché come diciamo prima, perché magari in qualche piccolo club, soprattutto magari nel femminile, purtroppo sono un pochino ridotti i budget, perciò viene meno anche questo aspetto. Sicuramente l'entusiasmo li vedi che da esercizi arrivano al campo, li fanno, cioè, poi bisogna essere sono bravi
la continuità,
a mantenere quella frequenza, diciamo.
E quanto è complesso gestire un po' l'aspetto psicologico dell'atleta che da un lato scalpita per rientrare in campo, da un lato bisogna un po', è un po' frustrato di non essere con le compagne, con i compagni, e tu hai quella sorta non di guinzaglio metaforico nello spingerlo a lavorare o spingere nella direzione di rientrare, però anche un po' di frenarla o frenarlo.
Ma sicuramente, chiaramente in base alla patologia, alla problematica che si riscontra, sì, bisogna avere attenzione, perché poi quello che cerchi di far capire, e qui la fortuna di avere sempre con le squadre nazionali un medico che chiaramente non ti lascia solo e assume la responsabilità della diagnosi e tutto il resto, chiaramente cerchi di far capire che se riusciamo a lavorare in un determinato modo, la prospettiva di poter fare, magari parlando sempre del settore giovanile nazionale, dopo 10 giorni, 15 giorni, un europeo li tranquillizza un po'.
Mentre
dici, se domani rientri e ti fai male, sai che l'europeo o quello che è la manifestazione, rischi che vada in fumo.
Sì, perché poi Max, durante le stagioni regolari c'è un po' questa liturgia settimanale della gara, mentre quando si arriva sotto data di un evento particolare, che magari l'atleta l'ultimo anno di settore giovanile, l'ultimo europeo under 20 o l'unico, perché magari non è stata convocata prima. Infatti su questo gli sport individuali che hanno poche eventi annuali sono tremendi, noi per fortuna giochiamo ogni settimana e sentire un po' la pressione che si avvicina, anche lo staff tecnico a quel punto diventa una componente che esercita una pressione, perché giustamente tutte le componenti coinvolte vorrebbero avere le atlete, gli atleti
al
tirati
massimo,
a lucido, al massimo, sempre disponibili, che sia alle 8 di mattina, alle 21 di sera, per il video più, o per lo stretching o per il tiro, e quindi cominciano a pressare l'area medica, sociosanitaria, come si può dire, no?
Anche perché allenarsi in 13 o allenarsi in 16, in 14 chiaramente cambia.
E quindi Simone, ma quando rientra Massimo?
Massimo è pronto.
Sempre pronto. Gioca anche da rotto.
Sì, sì, è pronto per la pensione.
No, non è facile, immagino, no?
Sì,
cioè,
sì,
serve molto coordinamento.
Sì,
tu
sì,
dicevi,
sì,
giustamente c'è la figura del medico.
Esatto, riusciamo... La cosa più brutta che succede purtroppo nei raduni è quella che qualche volta per un infortunio la ragazza non possa poi giocarsi la possibilità di poter partecipare.
Però lei, avete uno staff, nel caso della nazionale under 20 femminile collaudato,
No, no, diciamo
questo io... aiuta anche da un punto di vista dei rapporti non solo umani ma anche professionali nell'avere quella fiducia, no, reciproca.
Sicuramente sì, perché avere un medico che ti supporta, che ti chiede, con cui hai un'integrazione di lavoro è essenziale. Alcuni medici non riesce mai ad avere questo coinvolgimento, questa cosa, perciò rimani sempre un pochino, gli ho detto questo, non puoi...
Adesso possiamo fare una battuta, ma dopo una sconfitta il coach che arriva e dice la mattina dopo, sì, ma un po' i cervicali duri, no,
alle due c'è il trattamento,
poi va bene, insomma,
non è che si può andare avanti a gintonico, no, con le sconfitte,
assolutamente
sempre.
Il bello durante, appunto, soprattutto i raduni, che poi scopri anche che, non so, che magari con la dottoressa hai la stessa passione per i cavalli, quindi trovi degli altri piani di...
anche perché sono periodi lunghi di convivenza tra i raduni, nelle varie tappe che spesso sono, non dico itineranti, ma insomma ci sono punti differenti, no, più
alla fine,
la parte
tra una cosa e l'altra sono tra i 30 e i 40 giorni.
No, di convivenza, sì, di
è importante che lo staff sia sanitario, che poi globale, tecnico, sia amalgamato, cioè anche nella giornata, chiamiamola libera, magari in occasione abbiamo fatto uscito in bicicletta e stare insieme o cose del genere, perciò si rafforza questo gruppo.
Ci sono anche leggende di partite di padel, di tennis, ci sono parecchie leggende.
Lui deve negare tutto.
Sì, sì, no.
Firmano delle vittorie.
Sì, non è più come i raduni di una volta, c'erano solo le partite a carte e basta. Adesso c'è molto di più, sono staff molto più vivi. Molto
dipende
più
anche dove ci troviamo. Sì, sì.
50
casi,
gradi all'ombra piuttosto che...
Vorrei tornare alla, diciamo, al settore giovanile, che è un po' un argomento a cui tengo particolarmente. Il lavoro preventivo, come si adatta alle diverse fasi della crescita, usando un gergo quasi tecnico, al picco di crescita puberale?
Allora, chiaramente sappiamo la differenza tra bambini e bambine, ragazzi e ragazze, perciò chiaramente a livello, diciamo, di carico, le bambine possiamo anticipare un pochino con la fase del menarca, come inizia quella fase possiamo cominciare a mettere dei carichi un pochino più importanti rispetto ai ragazzi che arrivano un pochino successivamente. E la donna è quella fase in cui loro hanno il massimo picco, dove si può appunto lavorare per poi ottenere risultati ottimi per il futuro.
Mentre con i maschietti è un percorso un po' ritardato dal punto di vista della tempistica, vero?
Sicuramente sì, e poi solitamente, poi ve ne rendete conto meglio voi che li vedete quotidianamente, cioè quello che il ragazzo che ha 14 anni e il ragazzo ha 18, addirittura 16, 18.
Sì, soprattutto quelle strutture tanti, sia nelle donne che negli uomini, che poi diventano strutture, diciamo, sopra la media per centimetri, che hanno tutta una serie di, possono avere durante la crescita anche delle implicazioni, tra virgolette, no, nel loro essere sopra la media.
Sai che hai fatto con dentro le donne che hai parlato di maschio ritardato, cioè... no, comunque è vero, cioè, se tu guardi una squadra di ragazze di 13 anni e di bambini ragazzi di 13 anni, cioè, ci sono delle differenze abissali.
Ma sono belle le foto di classe delle cene delle medie, no? Quando a giugno finiscono la prima media, fai la classe, ci sono delle stanghe, delle ragazzine che sono delle stanghe, il maschietto bambini, che arriva all'anca, e poi ti rivedrai a 18 anni e saranno persone differenti rispetto a quello che erano. Sono cose belle queste. Max, cosa dici? Ci prendiamo un caffè?
Ci prendiamo un caffè.
Allora,
adesso
ci facciamo una brevissima pausa, ci prendiamo un caffè e torniamo subito con Simone.
Guardando un po' anche i risultati, sei un po' un talismano per la nazionale.
Speriamo che mi tenga, allora.
No, parlerò bene di te. Cioè, anche perché, cioè, gli ultimi due, comunque, due bronzi con Beppe Piazza, è stato il nostro ospite.
Sì. In Lituania e Portogallo, e si torna nell'estate 2026 in Lituania.
Esatto.
Ecco, con Peppe ho fatto l'esperienza già dell'europeo e del mondiale. All'epoca il capo era Roberto Riccardi.
Sì, quello in Bielorussia.
Esatto, in Bielorussia. L'europeo era... In Francia,
quindi anche lì nel 2017 e nel 2018. Ma
torna una curiosità, danno una medaglia anche al fisioterapista? Sì. Quindi hai una...
Andiamo sul podio anche noi.
Sì. Hai una bacheca a casa che comincia ad essere ricca?
Un studio APS, squadra e medaglia.
Vabbè, ok, quindi con la scusa di un trattamento posso venire a trovarti e vederla?
Volentieri.
Io ti ringrazio. No, anche perché poi nell'intervallo ci ho mostrato una maglia che mi interessa particolarmente, quindi vado a vedere, vorrei vedere anche quella. In compenso, se ti può tirare su, cioè, mi hai aperto un chakra di un ricordo, perché quando lavoravo per la Sixtus spesso ero a Veronello e un sabato mattina c'era il raduno della Roma che poi avrebbe giocato col Verona. E praticamente io ero a pochi metri dalla porta quando Pruzzo l'ha presa in pieno con un tiro che colpì il palo e mi rimbomba nella testa ancora il rumore di quel palo lì, cioè,
quindi qualche anno prima di Francesco Totti, esatto, cuore di Roma,
quindi, cioè, perché visto da TV sembra, visto dal vero è tutta un'altra cosa, sì. È tutta un'altra cosa.
Quindi, fucilata che si insacca nella rete.
Ho assistito un attimo come si prendevano in giro Bruno Conti e Roberto Pruzzo durante l'allenamento.
Due bandiere, leggende giallo-rosse.
Va bene, torniamo alla routine e al brivido azzurro.
Vai.
Come cambia l'approccio lavorativo e mentale tra la gestione quotidiana di un club e il clima, tra l'altro di dentro o fuori, di un raduno nazionale? Perché ricordo che partono che sono in 16 o 14 e poi restano in 12.
Esatto, sì. Partono in 16 per poi purtroppo arrivare all'europeo in 12. Possono partecipare solo 12 ragazze. E il clima chiaramente è sereno, è di competitività e gli ultimi giorni vedi le ragazze molto più tese, anche più in difficoltà proprio dal punto di vista... riescono a fare meno cose qualche volta perché la tensione qualche volta... vince sull'aspetto tecnico, emotivamente sono molto...
Quindi è più intenso rispetto, che ne so, al lavoro che può essere la situazione di un club...
Diciamo di un ciclo settimanale classico...
Allora, io con il club è parecchio che non lavoro, perché, però credo di sì, perché con il club ti alleni e sai che se sbagli la domenica è la domenica dopo per rimettere le cose, tra virgolette, a posto. Con nazionale sai che... l'europeo c'è una volta l'anno e se poi passi di età e di categoria non avrai più quell'opportunità per poter fare un'esperienza del genere.
Sia la singola atleta ha una finestra più stretta che nella singola manifestazione il margine più sottile, mentre in un club c'è questa un po' ciclicità della settimana e non, per quanto ci si giochi il posto magari tra titolari, rotazioni eccetera, anche se nelle squadre senior una cosa comunque spesso importante sono le gerarchie,
ovviamente,
più che nel settore giovanile, certo, dove l'obiettivo è che tutte e tutte abbiano un po' di spazio. Effettivamente gli ultimi giorni pre convocazioni finali deve essere da un lato bello perché c'è questo spirito agonistico che emerge, dall'altro anche un po'. Sì,
poi cioè, ricordiamo che per chi deve fare le scelte non è mai facile,
no,
comunque
sicuramente no.
Una curiosità,
vai Max.
Quali sono i campanelli d'allarme biomeccanici che monitorate di più nelle giovani cestiste durante i raduni?
Campanelli d'allarme?
Cioè,
le spie che si accendono?
Quelle situazioni che vi mettono in preallarme, che vi spingono a tenere d'occhio, a monitorare?
Immagino che prima abbiate una sorta di... il confronto con...
Ma noi solitamente con la dottoressa quando arrivano a raduno cerchiamo di testarle un pochino tutto per capire come è andata la stagione, che tipo di problematica hanno avuto,
infortuni gestione,
eccetera, fasciature, certo, tutto il resto. Qui poi dopo cerchi di avere l'occhio un pochino più lungo perché la ragazza tende a nasconderti perché vuole allenarsi, vuole giocare. Tornando al discorso di prima, dicevamo
che
appunto perciò cerchiamo di...
Mai male, no?
No, tra le righe di leggere qualche atteggiamento che hanno per capire se hanno dolore o non dolore, evitare che poi il dolore possa cambiare e peggiorare.
Sì, ma penso che ci sia anche un confronto assolutamente sereno tra lo staff tecnico della nazionale e gli allenatori, i preparatori dei vari club, che fanno presente anche, perché insomma le giocatrici sono comunque patrimonio dei club, che questa ragazza si presenta al raduno di giugno con dei postumi di questo infortunio, questo trauma.
Sai, da quello che sento dal punto di vista tecnico atletico, quasi tutti i club hanno ormai il preparatore, perciò c'è un dialogo più costante. A livello sanitario, purtroppo, spesso i club non hanno il medico e arrivano magari certificati dove non è scritto che magari il mese prima la ragazza ha avuto una distorsione importante di caviglia. Poi nell'anamnesi che fai con loro dici, oh, sì, è vero, la testi, e dici, ancora...
Sì, mi immagino la scena, tutto bene, stai bene? Sì, sì, con le lacrime agli occhi, copiose, piegate in due dal male.
Ma insomma, in questo mondo che evolve da un punto di vista tecnologico, abbiamo visto nel calcio, che è un mondo molto ricco, ma anche nella pallacanestro, nel rugby, con droni, piuttosto che GPS, videocamere individuali, di gruppo. Insomma, con tutti questi strumenti tecnologici che noi abbiamo un po' così visto arrivare dal punto di vista tecnico, per quello che riguarda noi come allenatori, ovviamente dove ci sono le possibilità economiche e anche un senso logico che vengano utilizzati, immagino che GPS, sensori inerziali, software di monitoraggio del carico siano arrivati anche nel vostro di settore.
Allora, io in nazionale qualche preparatore ho visto che li ha usati, nei club sono molto più usati e studiati chiaramente. I video degli allenatori anche a noi servono tante volte per rivedere magari un movimento.
Certo.
Per capire meglio la dinamica
del trauma,
esatto, per capire poi anche effettivamente quanto possa essere grave o non grave, perché alle velocità normali tante volte non ci rendiamo conto poi della cosa che sia accaduta. Rivederlo effettivamente ci aiuta anche a capire come è andato quel movimento.
Ma poi voi quando siete in trasferta avete come nazionale, magari anche all'estero, tramite la federazione che organizza l'evento, la possibilità di avere strumenti diagnostici, se il medico, cioè nel senso, se una ragazza si fa male all'europeo il primo giorno, poi
c'è la possibilità tutto... di diciamo l'organizzazione dell'europeo mette a disposizione ecografie, risonanze,
quindi
eccetera,
anche con una, diciamo, con le tempistiche degne di una manifestazione di tale livello, insomma, cioè...
Poi la cosa difficile, come è successo in Lituania, dopo è il referto che viene scritto in lituano. Oggi con i cibrai si riesce abbastanza a interpretare.
Ci sono queste piattaforme di traduzione.
Però diciamo che il medico vede le immagini, riesce.
Comunque, posso dire che anche nei raduni, cioè, nel senso, è capitato che infortunio la mattina, al pomeriggio c'era già la risonanza fatta.
No, beh, quindi... penso sia abbattere i tempi è essenziale, no?
Sicuramente sì.
Parlavamo di Totti quando ci hai fatto vedere la foto della maglia, che sei simpatizzante, insomma, tifoso giallo-rosso. Lui si operò il legamento crociato anteriore.
No, lui fece il perone a tibia.
Praticamente...
Sei mesi prima dell'Europeo. Ha fatto un recupero lampo, un po' come è successo la Brignone.
Che lì conta non solo quanto sei seguito, ma forse anche la tenacia dell'atleta stesso.
Sicuramente sì, a livello di forza mentale... E avendo visto due allenamenti suoi a Roma, a Trigoria, lui era in campo dalle 9 di mattina alla sera, seguito da terapisti, preparatori, piscina, eccetera.
12 ore al giorno per puntare a recuperare.
Infatti, a proposito di Bruno Conti, quando è in giro, finalmente vediamo lavorare.
Giustamente. Anche perché il tocco ce l'aveva naturale.
Che miseria. Allora, io so che ai raduni... la stanza del fisioterapista di solito è una doppia d'uso singolo, a cui tolgono anche di solito il letto grande e mettono un letto piccolo, e diventa un'area ad alta tecnologia, appunto, di riferimento per l'atleta e per gli atleti. Quindi è vero questo, cioè che poi c'è una specie di processione di gente che arriva, di...
Si cerca sempre nei limiti di rendere il nostro lavoro, il mio lavoro, quello del dottore e dell'atleta, diciamo, piacevole. chiaramente non deve diventare e non è mai diventato un ritrovo per vedere televisioni o cellulari, eccetera. Certo. Poi chiaramente si vengono magari un paio di ragazze e si scherza, si conosce.
Metti anche la musica,
poi, no. Seconda, sì, mettiamo musica o...
Ma sta cosa che toglierebbero il letto ai fisioterapisti?
No, no, c'è il letto, però no, è una doppia, uso single. Deve essere, perché comunque c'è il lettino.
Le borse con i tape.
Metti che ci sia anche un magneto, una teccar o un qualcosa di... Non ho ancora visto i laser portatili, che anche se ne esistono.
No, abbiamo la teccar. Diciamo, nel 99% dei casi...
È assolutamente
più che sufficiente per sopperire alle più importanti utile. Patologie.
Gare, almeno di quelle del girone, 3 giorni consecutivi, quindi back to back, quindi tre gare di fila, non dico da mors tua vita mea perché siamo comunque ancora nella fase del girone, però dove un piazzamento prima o terza o seconda può fare la differenza per gli accoppiamenti, quindi comunque con la necessità di essere al 101% sotto tutti i punti di vista fisico-atletico, tecnico-tattico, bisogna gestire tra la fine della gara e l'inizio della gara successiva le atlete da un punto di vista, non so, ci dirai tu, di defaticamento, crioterapia, e quindi il ghiaccio, i massaggi, piuttosto che lo stesso sonno, cioè avere una qualità del riposo, un numero di ore anche oltre alla qualità adeguata.
Sì, qui è fondamentale, come dicevi, appunto la fase di recupero che viene fatta nella prima parte subito post partita al campo con un buon defaticamento. Poi si valuta quanto tempo hanno giocato le ragazze, chi si assumono subito traume o botti, che tipo di impegno c'è il giorno dopo, perché anche lì varia, hai giocato alle 2, il giorno dopo a che ora giochi, perciò per capire...
Meno di 24 ore o quasi alle 30 ore.
Cioè in quel caso bisogna essere più o meno pronti a farlo la sera, finita la cena prima di mandare a letto, oppure se si può rimandare al giorno dopo, ma lì va capito appunto le varie tempistiche delle partite, degli impegni che poi... avvengono.
E poi ci sono quelle giocatrici che stanno più minuti in campo che avranno ovviamente l'occhio di riguardo, ma per un discorso
di stanchezza. E poi chiaramente c'è anche durante l'anno c'è chi è stato abituato a giocare molto di più rispetto ad altri, e ciò ha una tenuta completamente diversa rispetto ad altre che magari hanno avuto minutaggi minori e si trovano con nazionale ad avere minutaggi maggiori, perciò pagano molto.
Sì, penso che questo sia una cosa, Max, che si verifichi forse ancora di più, magari avremo occasione di parlarne. Una domanda non l'avevamo fatto per dire a Martina Fassina lo scorso anno, ma potremmo fare qualche domanda sulla nazionale per certi versi, perché in un campionato dove comunque ci sono molte straniere, anche con minutaggi importanti, responsabilità importanti, a volte si arrivano delle giocatrici in nazionale ad avere più responsabilità e minuti di quelle che erano abituate ad avere nel club, quello che dicevi anche tu, che può verificarsi con le ragazze più giovani, quindi anche il tuo fisico si sottopone a uno stress
diverso. E poi un'altra cosa che sicuramente non ha... con i colleghi della senior devono essere secondo me bravissimi, perché finire un campionato il 28-27 di aprile e fare un mondiale a settembre, riuscire a prepararlo credo sia veramente difficile con tutto questo stacco, ragazzi che vanno in Women NBA, sia veramente difficile da programmare.
La WNBA gioca soprattutto nel periodo primavera-estate e va a drenare le migliori insomma, giocatrici, i migliori talenti europei. In più ci sono...
Cioè, c'è questo divario, chi ha giocato troppo, chi è stato fermo per...
Poi gli scambi di mercato, perché evidentemente qualcuna cambierà casacca anche strada facendo, e protocolli personalizzati da un punto di vista della preparazione fisica.
Non deve essere facile riuscire a prepararlo.
Secondo me comunque è un problema che comincerà a riguardare anche giovanile, perché comunque in Under 20 più di qualche ragazza gioca negli States,
Però, sì, però loro finiscono almeno fino a
sì, la, che ho visto con la March Madness, esatto, e dovrebbero
finire a maggio, metà maggio finiscono, sì, cioè, insomma, tutto sommato.
Poi comunque ci sarà, penso ci sia anche una differenza, perché molte ad esempio under 20 giocano anche in campionati senior,
quello diciamo prima,
quindi ci sarà anche una differenza tra chi ha fatto play out, play off, chi invece ha fatto spiaggia, no, chi è uscito subito da
sì, sì, chi fa, magari ha fatto giovanili,
sì, solo giovanili, fermandosi alle finali nazionali o quello che era, sì,
non tutto. So quando faranno le finali under 19,
quante volte? Ma sono abbastanza vicino, mi pare. E, ma ti capita anche di dover affrontare situazioni tipo crampi notturni, cose?
Beh, se no, sono ben idratate, dai,
si spera. Può capitare, però non è, sanno gestirsi, diciamo, okay. Se lo dicono il giorno dopo, sai, ho avuto i crampi, ci aumentiamo la dose di acqua.
Ascolta,
vai Max,
il caso studio, okay. Cioè, raccontaci, ovviamente senza fare nomi, la sfida professionale più grande che hai affrontato, cioè può essere un recupero lampo prima di una finale o la gestione di un infortunio emotivamente difficile da gestire per una ragazza giovanissima, un caso che ti ricordi e ti è rimasto particolarmente impresso.
I casi che ti feriscono di più, purtroppo quelli che ti segnano poi dal punto di vista emotivo, è quando per esempio è successo che una ragazza durante l'Europeo si è rotta il crociato e non ha potuto partecipare poi al mondiale 10 giorni dopo, e sei male che sai che non hai armi per poter fare niente, dal punto di vista è quello che rimane un pochino più quella tristezza, quel senso di impotenza che non riesci ad aiutare in nessun modo.
E qualche recupero last second
che c'è stato, è piacevole, è stato anche un corridore di fuori nazionale, no, certo. Però c'è stato un pattinatore che poi ha vinto il mondiale, era indeciso se partire per la Colombia il giorno prima, è venuto in studio, abbiamo lavorato insieme un paio d'ore, abbiamo fatto, e poi è partito la Colombia, ha vinto il mondiale, perciò
è bella soddisfazione. Beh, se non tra essere lì,
te l'ho detto che è un talismano,
se andare al cecchino oppure no e poi ci vai e porti a casa l'oro mondiale,
cioè, non è male,
non è male.
Allora, Simone, sul tuo lettino passano, cioè lettino inteso, lettino da massaggio ovviamente, non lettino la culla, passano non solo muscoli stanchi ma anche ovviamente sogni e lacrime di questi atleti, qual è l'emozione che hai sentito più spesso vibrare in quella stanza? È più la paura di fallire, la fame di vincere o...
No, devo dire che... almeno arrivando in nazionale sono tutte ragazze abbastanza pronte emotivamente, hanno già avuto delle delusioni probabilmente o delle grandi mentalmente prospettive con il club, perciò sono abituate al lavoro, alla voglia di arrivare, allo stress del confronto, perciò credo che sia maggiormente
il desiderio
di vittoria di voler arrivare,
anche perché tu dici, vedendole in under 20, siccome sono atlete per lo più eccellenti nel loro percorso giovanile o di prima squadra, si sono create un po' quella scorza già, esatto, magari con una finale persa o piuttosto che
chiaramente a livello 16 questo è diverso, perché vedi ancora un'insicurezza,
sono un po' più acerbe dal punto di vista anche emotivo nella gestione di una cosa grande come un europeo.
Poi chiaramente parlando di basket, senza far nomi, ma giocatrici che vedi in under 16 che ti ritrovi in A1, che sai che dici, vedi a 16 anni ci arrivano, nel calcio è successo con Candreva o con Lucioni, e dici loro due sanno che arriveranno a...
Cioè si capisce questo, dici?
Dal punto di vista capisci, dal punto di vista...
Del temperamento, delle qualità...
Dici, magari non è il giocatore più forte tecnicamente, però poi vedi che ha qualcosa in più per poter emergere.
Sì, ma poi penso con i raduni mi è capitato anche proprio di poter apprezzare il lato umano, nel senso che poi scopri quella che gioca a Faenza, cioè il fidanzato Milano, quella che parte e va a Roma a fare l'esame, un esame universitario, cioè questa... Scopri anche che sono delle ragazze, quindi anche con tutte le loro difficoltà, eccetera, e fanno una vita micidiale, perché l'anno scorso, facendo due parole con Martina, che ho portato alla stazione a prendere il treno, sì, cioè mi raccontava, è partita a 14 anni da Firenze per andare in foresteria a Ragusa. Quindi, ragazzi, è una vita, cioè, metti magari poi, chiaro, c'hai un infortunio che ti blocca le tue potenzialità, ti rovina un sogno.
Sapendo che comunque ne abbiamo parlato anche con Francesca Dotto, che fa comunque parte dello staff.
Sì. Prima la parte in campo, poi la parte fuori. Infatti è una grandissima mediatrice, un attimo.
Sì.
Di quanto sia difficile comunque nella pallacanestro femminile, dove la prospettiva del professionismo è molto ristretta, ne abbiamo parlato anche con Federica Tognolini, certo. Quindi insomma, riuscire a portare avanti un impegno quotidiano in un'età come l'adolescenza, con una prospettiva comunque dove sì, sono poche quelle che riusciranno a vivere solo di pallacanestro.
Sì, sì, ma per dirti anche con l'esperienza con l'Under 19 femminile cinese, cioè serissime, cose allucinanti, gerarchia eccetera, poi pomeriggio libero prendono le biciclette, sembravano delle ragazzine normali,
delle ragazze,
quindi per fortuna.
Va bene Max, noi siamo contenti del ritorno dopo qualche puntata della rubrica Basket Books Racconta,
certo.
Ovviamente come sempre Simone Pizzioli e Riccardo Mele, nello specifico di questa audio recensione torna a Pizio,
okay.
Del quale sentiamo volentieri la voce. Il libro si chiama Area Piccola di Giorgia Bernardini per Marsilio Editore, quindi passiamo la palla e il microfono a Pizio per la rubrica Basket Books Racconta.
Amiche e amici di Pick and Pod, oggi Basket Books vi racconta Area Piccola, scritto da Giorgia Bernardini ed edito da Marsilio. Area Piccola è il romanzo d'esordio della Bernardini ed è una storia di crescita, identità e relazioni umane raccontata attraverso lo sguardo intenso di una protagonista che vive e respira il suo sport come fosse vita stessa. Il romanzo segue Chris, una giovane atleta la cui vita è profondamente intrecciata al basket. Per lei, infatti, il campo non è soltanto un luogo di gioco, ma un rifugio e un modo per sentirsi vista, amata e utile. Chris cerca nell'agonismo rassicurazione e riconoscimento. Non desidera tanto medaglie o titoli, quanto essere notata, prima di tutto da sua madre, e trovare così un posto nel mondo. La storia esplora il rapporto con le compagne di squadra, l'allenatrice, l'allenatore e la comunità sportiva, mostrando come lo sport di squadra diventi un terreno fertile per amicizia, conflitti, sostegno reciproco e fiducia. In questo libro il basket diventa metafora di qualsiasi forma di talento e desiderio di realizzazione personale. Le dinamiche tra compagni di squadra, allenatori e madre di Chris sono raccontate da Giorgia Bernardini con grande sincerità, sottolineando quanto la solidarietà e l'accettazione possano essere fondamentali per una giovane donna in formazione. Bernardini adotta uno stile semplice ma coinvolgente che alterna momenti di azione sportiva a introspezioni emotive. La scrittura riesce a rendere il ritmo del gioco e delle stagioni agonistiche in modo vivido, facendo sentire al lettore il battito del pallone e l'adrenalina delle partite. È un romanzo che offre uno sguardo autentico sul basket femminile, uno sport spesso sottovalutato, ma qui illuminato con rispetto e passione. È adatto non solo agli appassionati di sport, ma a chiunque ami storie di crescita, amicizia e scoperta di sé. Area Piccola è più di un libro sul basket, è una storia che parla di desiderio di essere visti, di squadra come famiglia e della bellezza e fatica della crescita personale. Con tenerezza e realismo, Giorgia Bernardini racconta quanto lo sport possa diventare metafora di vita e strumento di trasformazione interiore. Area Piccola di Giorgia Bernardini. Questo era il consiglio di oggi. Ci sentiamo alla prossima e ricordatevi di leggere il basket.
Allora, tanto grazie a Simo Pizio.
Sì.
Visto Simone, cioè stamattina siamo
circondati.
Circondati. E...
beh, basket femminile che torna nel libro.
Esatto, quindi restiamo in argomento.
Assolutamente. Tra l'altro basket femminile giovanile.
Esatto.
Con tutto quello che comporta...
cioè, sembra quasi che l'abbiamo fatto apposta.
Sembra quasi che ci siano degli autori.
Esatto, esatto, esatto.
E quindi si parla di crescita, di formazione, di amicizia, di trovare un posto nel mondo, di essere notata, ma non abbiamo letto, ma il consiglio di lettura prezioso ci porterà magari a leggere Aria piccola di Giorgia Bernardini, non abbiamo letto questo libro, però le ragazze che arrivano in nazionale in qualche modo sono già state notate, no? Almeno dal mondo cestistico, però poi queste attenzioni... non è detto che rimangano sempre, perché poi appunto nel mondo senior bisognerà essere in grado di continuare a mantenere anche le aspettative che ci sono o che si generano, ecco, facendo un bel percorso di settore giovanile. La protagonista, diciamo che nel sottofondo della pallacanestro, ha questo percorso di formazione. E Mac, quante volte abbiamo detto che lo sport è quel terreno fertile nel quale il basket nello specifico, per affiancare la crescita di un giovane ragazzo, una giovane ragazza.
Diciamo che in generale lo sport è formativo e quindi
No, vedevo un attimo il tuo tabellone, scusa, mi sono un attimo...
Hai ragione.
Ti ho interrotto.
Cioè, ci sono delle cadute degli dèi.
Cioè, le massime di Massimo che crollano.
No, non è possibile.
Vabbè, vediamo che non sia successo niente.
No.
Scusa, ti ho interrotto sul valore...
Prova a pensarci, questo in una situazione in cui non abbiamo ancora sentito i giardinieri e sono venuti ieri. Quindi è che strano, cioè... No, sicuramente lo sport ha una grande valenza formativa ed educativa a livello di settore giovanile, nonostante ci provino varie figure in varie situazioni a rendere difficile la cosa, e forse ancora di più a livelli più alti, dove le ragazze devono imparare comunque anche a gestire situazioni che per fortuna... tipo social o tipo comunicazione, tipo stampa, eccetera, che a livello invece diciamo inferiore, tra virgolette, non hai bisogno di... cioè...
E nella tua gioventù lo sport che ruolo ha avuto?
Ma sicuramente importante. Torniamo a dire quello di prima, giocavamo sicuramente fuori con gli amici del quartiere, sì. Si giocava sempre.
A calcio prevalentemente?
Prevalentemente a calcio. Ho provato anche calcio, ma con scarsi risultati, mi sono dato al basket, devo dire, è riuscito un pochino meglio. E, sì, giocavo in una squadra di Terni, ho fatto il settore giovanile e poi ho fatto le varie prime squadre sempre nella provincia di Terni.
Ed è bello come certe amicizie che si fanno in età giovanile e in ambito sportivo poi rimangano anche da adulti, anche a distanza forse qualcosa si può sentire, no?
Sicuramente con ragazzi con cui ho giocato, con cui abbiamo condiviso poi lo spogliatoio, oppure anche successivamente da allenatori, ci sentiamo ancora oggi, capita, quando vado a Terni li sento, così... spritz o aperitivo c'è sempre, certo. È un modo per incontrarci.
Perché dicevi che tuo babbo allenava basket.
Mio papà ha allenato basket.
E quindi un po' tu hai anche allenato oltre che aver giocato?
Ho allenato, sì. Ho allenato a Terni sempre. Sempre è nata anche un'amicizia che fa veramente piacere con i ragazzi che poi ho allenato dai primi anni di basket fino ai 18 anni, con qualcuno ho anche giocato insieme.
Poi in prima squadra dopo.
Esatto, in prima squadra. E ancora oggi con qualcuno di senti c'è, posso fare il nome?
Sì, assolutamente.
L'arbitro Giovannetti Guido, che ogni volta che viene a arbitrare a Reier mi chiama e ci vediamo o fine partita o mangiare qualcosa insieme, però è sempre un modo per incontrarci e questo credo che sia la cosa bella che rimane nello sport.
Fesseria, Max, ma il coach Manuel Cilio, che è stato alla guida della Serie B interregionale del UBP Petrarca, è coach di Terni, impegnato nei playoff di Serie C per cercare di portare su la squadra, tra l'altro con una bella squadra, sia come roster che come disponibilità di allenamenti.
Infatti
sono giallo-neri i colori del basket, vedi?
Sì. Okay. Allora, c'è una società che è nata... Sì. Recentemente. Non è la storica, diciamo.
Esatto, puntano alla B interregionale a Terni.
Ma togliamo una curiosità, a Terni con lo spritz cos'è che si mangiucchia?
Danno le patatine, pizzettine,
un classico,
rustici,
diciamo.
Piccoli rustici.
Non c'è qualcosa di tipicamente...
Ah, se vuoi c'è il classico tagliere con affettati.
Sì, in
però
Umbria,
vai extra di fuori
esatto, del previsto esatto. Dentro la cifra dello spritz. Mentre sul discorso della lettura ci dicevi fuori onda, mentre ascoltavamo insieme l'audio recensione di Simone Pizzioli, che ovviamente durante, diciamo così, il periodo del lavoro c'è molto più aggiornamento su testi specifici, sì, però sì. D'estate se si può un buon libro si cerca.
Alla fine capita che sei più full. Cervelli perché cerchi di trovare anche situazioni che magari borderline che non ti sono mai capitate oppure non riesci a risolvere, cerchi nei vari casi clinici, in studi, di trovare quello che è più idoneo per te.
Certo.
Nella fase estiva, che è un pochino più tranquillo, un paio di libri li
e preferisci a quel punto genere sportivo o si cambia completamente?
Faccio uno e uno così, non faccio okay, torti.
Non fai torto a nessuno, perché ogni tanto abbiamo appassionati di biografie di giocatori e giocatrici, che sono un filone anche quello interessante.
Ma nei raduni hai il tempo di leggere?
C'è la sera, oppure se non ci sono problematiche importanti, dopo pranzo, mentre i ragazzi riposano.
Il fisioterapista si augura di avere del tempo libero. Vuol dire che tutto fila fatto per il verso giusto.
Quindi augurarti di lavorare poco non è brutta?
Esatto. No, assolutamente okay. No.
Soprattutto penso a coach Beppe Piazza, se gli diciamo guarda che Simone quest'estate si riposerà, lui dirà vabbè dai, fategli leggere un libro.
Esatto, qui. Magari a bordo piscina, in tranquillità.
Beh, non so, in Lituania se hanno questo comfort, lo scopriranno, dai, lo scopriranno. Lo
a Montegrotto sì, vogliono fare l'europeo lì in Lituania, credo che ti dica, non lo so. Bene. Ok, cosa...
Non lo so, vedo che hai un foglio che io non ho, sì. Come sempre, a sorpresa, c'è certo. Il tuo foglio speciale, il tuo foglio
sì,
magico.
Mi sembrava carino, so, se non approfitto che aspettavo da tempo di... avere un fisioterapista.
Lo devo mettere in guardia che non ti deve prendere seriamente adesso.
No, glielo dico io per tempo.
No, perché ti ha conosciuto in un determinato contesto. Adesso sì, va da un'altra parte, però.
Vabbè, insomma, vabbè,
a te la palla e il microfono.
Ti ringrazio, gentilissimo Nick. No, allora, con tutti gli ospiti che sono simpatici, finora non ho avuto uno di antipatico, ci divertiamo a preparare una rubrichetta con alcune domande molto semplici. Nel caso tu hai il candid camera del fisioterapista, e camera è volutamente, ogni riferimento alle camere d'albergo è volutamente, e quindi domande non senso, quasi non senso, risposte brevissime, quindi vai di battuta e non hai jolly, quindi devi rispondere a tutte.
Obbligato.
Esatto. Allora, il DJ da spogliatoio, esiste la giocatrice che detiene il potere assoluto sulla playlist e la canzone che non ce la fai più a sentire dopo 20 giorni di ritiro?
Sì, diventa un incubo. E ti dirò che io a livello di musica non ho grandissimo orecchio. Durante il pullman, durante gli scadamenti, eccetera, ce l'hai? Come finisce? È passata tutta, non me la ricordo.
Per fortuna dici certe volte, visto le playlist,
però è martellante.
Il paziente zero del lamento. Esiste l'atleta che entra in infermeria con unghia incarnita e si presenta come se dovesse subire un intervento a cuore aperto?
Sicuramente sì. Sicuramente sì, c'è chi provenzo e tagliamo.
Tagliamo
via tutto.
Pizze clandestine. Qual è il posto più assurdo dove hai o avete trovato nascosto del cibo vietato, tipo merendine, patatine e robe strane, durante un controllo nelle camere, sempre se avvengono sti controlli?
Ma diciamo che una volta c'era, adesso non si vanno più. Vedi le ragazze che arrivano, la mamma gli dà la borsa con la roba, cioè dici, avete un ritegno.
Sì, esatto, si punta su...
Cioè, non c'è il metal detector prima di entrare. Cioè,
Il food detector.
Fisioterapista o facchino, quante valigie extra dobbiamo aggiungere al carico del pullman perché le ragazze non sanno viaggiare leggere?
È tutto incluso, no?
All inclusive.
Non ci sono quelle restrizioni sulle dimensioni del bagaglio come in certe compagnie aeree.
Beh, viaggiamo con loro è libero, diciamo.
No, io ho visto il bagaglio di una nazionale che parte, è una cosa, cioè un trasloco e nulla a confronto.
E ho tre valigie alla fine, uno scherzo, però c'è il lettino, c'è borsa medica e materiale sanitario, perciò c'è rotto e tutto.
Quindi la valigia più piccola è la tua personale?
Esatto.
tipico. Il mistero dei calzini spaiati. Esiste un triangolo delle Bermuda nei ritiri delle nazionali dove spariscono i calzini o le cavigliere? Quante volte hai dovuto fare miracoli con il nastro da tape?
Devo dirti che questa è una cosa, perché le calze se le lavano in camera, perciò non a casa mi succede a casa.
Però miracoli con nastro da tape quotidiani.
Però, quotidiani. Oh, no.
Ma ti è mai capitato di chiudere la bocca a una giocatrice con
non si può fare,
quei regolamenti di oggi poi.
Ah, è vero. Scherzi da lettino. Qual è lo scherzo più epico che le ragazze hanno fatto a te, un altro membro dello staff, mentre eravate distratti?
Qualche scherzo lo fanno le ragazze, secondo me, allo staff. Magari l'head coach può esserci un po' di timore che si ripercuota su di
noi. Si festeggia se si ottiene qualcosa. Nel senso, allora,
quindi la classica
quindi acqua, punto,
l'ultimo giorno,
la doccia di Gatorade o di acqua, esatto, col l'ultimo bronzo.
Giorno,
magari,
non c'è l'ultima notte che si dorme, gavettoni, robe strane.
Serate in disco, fanno, eccetera, libere, non sappiamo
niente esatto.
Tutti maggiorenni.
Loro sono sempre in bicicletta, tranquilli, a rilassarsi.
Il rito scaramantico imbarazzante. C'è qualcosa che sei costretto a fare o indossare prima di ogni partita perché altrimenti perdiamo?
Ma sei lui il talismano. Quando portano via lui sono a posto.
No, sei scaramantico, magari, tu.
Essendo sportivo, un po' di scaramanzia c'è sempre.
Quella cosa perciò... tipo sta andando bene il parziale, ragazze, esatto, risediamoci dopo il time out negli stessi posti.
Ma sono anche le ragazze stesse.
Sì, esatto. E quindi tu devi essere preciso nel rispettare il protocollo che vogliono loro.
Ma sei in piedi, rialzati, sei in panchina.
È mai capitato che hai dovuto assistere a qualche rito strano?
Beh, le ragazze hanno qualche anche rituale.
Diciamo che poi magari i loro riti o compagnia... Dal punto di vista mio, magari qualcuna è abituata, ha fatto il massaggio, non ha mai fatto pre-gara, dove dice sì, ma mi fai il massaggio
perché ha vinto, abbiamo vinto, quindi...
Poi quello che fanno da loro spesso, cioè noi non lo vediamo perché non ho spogliato io chiaramente
nel momento in cui si misura, eccetera. Poi c'è tutta la sequenza dei 5, però
alto basso,
quello. Anche tu sei uno degli ultimi a cui arriva il 5 in panchine lunghissime in queste manifestazioni.
Il sonno dei giusti. Esiste un atleta che riesce a addormentarsi istantaneamente sul tuo lettino mentre le stai letteralmente smontando un polpaccio?
No. Fino adesso non mi è mai capitato.
Quindi o lui è particolarmente
non è capitato perché spesso quando lavori sentono la mano e dicono
quindi magari parte anche qualche ai
qualche volta sì.
Traduttore simultaneo. Ti è mai capitato di dover fare da interprete tra un atleta in preda a una crisi adolescenziale e un allenatore che parlava solo di schemi e pick and roll?
Allora, in campo no, ma fuori sì, medico, lo diciamo prima durante la...
Sì, la fase confessore.
Esatto. Ok.
È un po' come quando le bambine tornano a scuola e mi fidano a scuola, no, il professore ce l'ha con me, sì.
Devo spiegare che... Sì.
E la borsa di Mary Poppins. Qual è l'oggetto più strano che tieni nella borsa medica? Il non si sa mai, tipo un amuleto, un portafortuna, una colla speciale,
un ombrello parlante.
La cosa che il dottore mi chiede di metterci, che ci auguriamo non sai mai, i punti di sutura per.
Steri strip o proprio. Punti, ago e filo.
Quindi quella scaramanticamente viene sempre messa sperando di non utilizzarla mai.
Ma cioè, cuccia il medico?
Fino adesso me non è mai successo, però in alcuni casi alcuni medici hanno cuscito, o quantomeno per poi in pronto soccorso.
Ma il fatto che abbia avuto una mamma sarta e sappia cucire è valido per questi casi qua?
Può essere agevolata.
Cioè tipo Rambo si cuce da solo.
Beh, perché va la mamma sarda?
Sarta.
Non cambiare le consonanti.
Vabbè, perdonami. Grazie.
Bravo.
Grazie a voi.
E allora in bocca al lupo, Simone, ovviamente per l'esperienza con la nazionale agli europei under 20 femminili in Lituania.
Porta un in bocca al lupo e un abbraccio enorme a Beppe, a tutto lo staff,
ai miei predecessori che sono stati qui
certo, tra le altre cose sì, sicuramente, ovviamente in bocca al lupo per tutto il resto, Max,
esatto, continua a salvare vite umane,
vogliamo
vabbè, quindi quando avrò bisogno di equilibrio non mancherò,
dai, il tuo schermo ho l'indirizzo con tutto,
quindi non c'è problema. E piacevole il kinesio secondo te come domanda finale non prevista?
Guarda, il kinesio, devo dirti che feci il corso milioni di anni fa e sicuramente psicologico, non psicologico, però anche quando lo provo su di me con molta, come si dice, con dubbi, con molti dubbi, eppure in qualche caso devo dire...
Per chi non lo conosce,
è fantastico.
Per chi non lo conosce, c'è quel nastro colorato che vedi, che viene fuori da...
E dici effettivamente, tutta psicologia o funziona la mente? Però il dolore effettivamente scende tantissimo.
Sì, tra l'altro l'ho visto, cioè viene utilizzato praticamente in quasi qualsiasi parte del corpo.
Sì, sì, perché poi in base all'applicazione ha un effetto vascolare, un effetto muscolare, un effetto stabilizzatore, perciò in base a quello lì...
Quindi facciamo i complimenti all'inventore che mi pare sia giapponese.
Ma in certe giornate forse Max dovremmo diventare delle mummie noi, così si fa bene a tutto. Dice, facciamo i nuovi egizi ma col kinesio direttamente, dica dove stai andando? Anche cambiando colore, che magari anche
cioè, più, terapia più automatica potrebbe funzionare. Più colori. Ma secondo te
non ti vuole lasciare andare?
È l'ultimo. Ma il colore viene scelto basandosi sulla divisa di gioco o effettivamente c'è una, perché in teoria dovrebbe esserci una differenza di elasticità basandosi sul colore?
Il colore è unico, cioè nel senso i colori non cambiano. Se lo metti nero sembra che magari fuori attiri un pochino più il sole, perciò aumenti la fase vascolare. Nelle partite di basket, in questo caso la FIBA ha parametri stringenti, perciò può essere usato solo in base al colore o bianco o nero a seconda degli attrezzi, sì, gli attrezzi,
le cose che si aggiungono,
ginocchiere, tutto il resto che mettono, non puoi usare gli accessori perché non può essere messo di altri colori.
Quindi se è il 25 aprile devi mettere sul kinesio di tre colori per festeggiare,
perché era interessante idea.
Tanto ci sono.
Lo so perché tra l'altro l'ho anche venduto, quindi ho avuto esperienza diretta.
Sì, è un argomento con la passione tantissimo.
Sì, il taping è un argomento che mi piace tantissimo, quindi ho visto proprio i primi corsi organizzati dalla Loman, quindi si parla, erano appena scomparsi i dinosauri.
Così l'abbiamo detta anche in questa puntata.
Certo, però ragazzi, la tradizione, sai che siamo scaramantici noi sportivi.
Va bene, siamo in chiusura, grazie ancora Simone.
Grazie
per
la pazienza, grazie per le risposte. Grazie per tutto.
Grazie a voi.
E con le ascoltatrici e con gli ascoltatori ci sentiamo presto, anche nel mese di maggio, sicuramente con due puntate. Non escluso che tra maggio e giugno ci sarà un altro speciale, ci stiamo lavorando. No?
Esatto.
E quindi intanto un saluto a tutte e a tutti.
Grazie, ciao.